Modem.
L'Eritrea oggi, nonostante che recentemente, dopo 20 anni di non guerra, non pace, si è arrivati alla firma di pace tra i due paesi. Hanno iniziato le relazioni diplomatiche, sono avviati anche i voli aerei tra i due paesi, però ancora la pace, almeno per la parte dell'Eritrea, non si è ancora tradotta in diritti civili. Ancora l'Eritrea non è entrata in vigore la Costituzione, quindi tutti i diritti fondamentali sono ancora sospesi. La militarizzazione del paese è ancora in vigore, quindi i giovani costretti a servizio militare a tempo indeterminato è ancora vigente e gli arresti arbitrari continuano. I tanti politici, giornalisti, obiettori di coscienza, leader religiosi che sono stati arrestati sono ancora nelle galere, senza nessun processo, senza nessun diritto alla difesa. E tutto questo va avanti ancora, quindi non c'è un reale cambiamento ancora dopo la firma di pace tra i due paesi.
Nella nostra copertina Don Mussi Zerai, il sacerdote eritreo, direttore di Abesha, associazione che sostiene i migranti e la cooperazione tra i popoli. I due paesi a cui faceva riferimento sono l'Eritrea, appunto, e l'Etiopia, che finalmente hanno imboccato la via della pace, ma per i quali parlare di normalizzazione sembra ancora inappropriato. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi in diretta dalla Sala dei Passi Perduti di Palazzo Federale. Franco Cristini al microfono, con me c'è Paolo Dell'Oca, la regia tecnica è assicurata da Tony Lanz. Oggi parliamo dunque di richiedenti l'asilo eritrei, perché lo sappiamo, sono da tempo nel mirino di chi critica la politica d'asilo in Svizzera. Sulla loro presenza gli atti parlamentari non sono mancati negli ultimi anni, ultima in data due mozioni discusse proprio ieri al Consiglio degli Stati, una accettata, l'altra respinta, ma c'è qualcosa che le accomuna: la richiesta a Berna di fare avanzare le cose, di trovare con il governo di Asmara un accordo che permetta il rinvio dei profughi eritrei che non hanno diritto all'asilo in Svizzera. Sullo sfondo ci sono due fatti che possiamo menzionare: quello eritreo è da alcuni anni il più importante gruppo di richiedenti l'asilo in Svizzera. Poi c'è l'altro fatto, e torniamo alla nostra copertina, tra Eritrea ed Etiopia si è firmata la pace proprio domenica scorsa in Arabia Saudita, ultimo episodio di un processo avviato questa primavera. E si considera che rinviare persone in Eritrea oggi non significhi necessariamente mettere la loro vita in pericolo. Allora noi cercheremo di discutere di tutto questo. Prima però, Paolo Dell'Oca, cominciamo col ricordare perché il caso dei richiedenti l'asilo eritrei ha una risonanza politica di un certo peso da alcuni anni in Svizzera.
Beh, iniziamo col dire che dopo l'anno record del 2015, quando la Svizzera ha registrato quasi 10.000 domande d'asilo provenienti da cittadini eritrei, in questo 2018 le candidature sono scese significativamente a quota 2.000 per il periodo gennaio-agosto. Una tendenza che si conferma anche per l'insieme delle domande d'asilo, pur essendo l'Eritrea il primo paese per provenienza davanti a Siria e Afghanistan. In realtà la sensibile diminuzione delle domande è iniziata a partire dal giugno 2016, quando la Segreteria di Stato della Migrazione ha modificato la propria prassi nei riguardi dei richiedenti dell'asilo eritrei. Da allora i cittadini eritrei che non sono mai stati convocati per il servizio militare nazionale oppure che se ne sono stati esentati non sono più riconosciuti quali rifugiati. Una prassi confermata dal Tribunale Amministrativo Federale, che ha poi esteso la possibilità di rinviare in Eritrea anche coloro che rischiano di essere arruolati nell'esercito in caso di ritorno nel loro paese e perfino per i disertori.
Quindi, Paolo Dell'Oca, c'è stato un inasprimento nei confronti dei cittadini eritrei che chiedono l'asilo, ma c'è stato anche chi ha sollevato dubbi sulla bontà, la credibilità delle loro richieste.
È quanto ha espresso, per esempio, il governo cantonale lucernese con una lettera inviata al Consiglio federale, con la quale si individuavano nella situazione economica e nella minaccia del servizio militare i motivi che spingevano i giovani eritrei a lasciare la loro terra, motivi ritenuti insufficienti per concedere l'asilo. Un altro punto che ha suscitato polemiche è stato il rientro in patria per le vacanze di alcuni cittadini eritrei con lo statuto di rifugiati. casi simili ci sono, aveva ammesso l'anno scorso l'ambasciatore straordinario svizzero Eduard Gnesa, ma si tratta di casi isolati. In Svizzera vivono circa 35.000 eritrei, 7.000 dei quali hanno il permesso di domicilio. Nel 2016, aveva precisato, lo statuto di rifugiato è stato revocato a 6 persone. Attualmente ricordo che la Svizzera non può effettuare rinvii forzati verso l'Eritrea, poiché il paese non è disposto ad accogliere i suoi cittadini che hanno richiesto l'asilo e non esiste un accordo di riammissione. Il ritorno volontario invece è sempre possibile.
Bene, grazie Paolo Dell'Oca. Con noi Roberta Pantani, consigliera nazionale della Lega dei Ticinesi e membro della Commissione Istituzioni Politiche del Consiglio Nazionale. Buongiorno.
Buongiorno.
Roberta Pantani, cominciamo magari dal problema, insomma, perché questi migranti eritrei lo sono, almeno per una parte della politica, ci dica il suo punto di vista, perché questo accento messo sui migranti, perché è un cavallo comodo da cavalcare, i migranti eritrei, lo abbiamo detto, sono il primo gruppo di richiedenti l'asilo in Svizzera, o perché c'è da qualche parte nella politica dell'asilo davvero un problema che va al di là di questo loro primato?
Ma direi che come giustamente è stato detto in introduzione, il gruppo di migranti in Svizzera che provengono dall'Eritrea è quello più numeroso. Oggi abbiamo circa 20.000 di queste persone che sono comunque dei rifugiati ammessi e riconosciuti, quindi con diritto all'asilo in Svizzera. Ne abbiamo poi circa 10.000 in procedura cui non è ancora stata emessa una decisione, rispettivamente 4.500 in una fase di limbo in cui appunto ancora la loro domanda di asilo è sotto esame. Dicevo che è comunque sempre stato un gruppo di persone, di migranti, su cui è stata posta l'attenzione, tenuto conto anche che nell'ultima revisione della legge sull'asilo è stato proprio deciso che la diserzione, quindi le persone che in Eritrea venivano costrette al servizio militare, che appunto dura un paio d'anni, non è più motivo per la concessione del diritto d'asilo nel nostro paese. E certo che quello degli eritrei è comunque un gruppo di persone che ha fatto molto discutere. Ricordo appunto i viaggi che facevano queste persone in patria, i rientri che fanno per i matrimoni o rispettivamente i soldi che inviano ai loro parenti nel loro paese. Quindi oggi di fatto la situazione economica e rispettivamente diciamo tra i due stati è comunque risolta, nel senso che è stato firmato questo accordo di pace tra Eritrea ed Etiopia e quindi si presume che queste persone possano far ritorno nel loro paese senza più alcun problema. Di fatto c'è invece qualche problema, perché proprio come si diceva l'Etiopia non ha firmato nessun accordo di riammissione.
L'Eritrea
non ha firmato nessun accordo di riammissione con il nostro paese, per cui di fatto il rimpatrio non è possibile.
Quindi alcuni problemi che lei mette sul tavolo, magari una rettifica sul servizio militare obbligatorio, non dura solo 2 mesi in Eritrea, non dura neanche solo 2 anni, ha una durata indeterminata, può durare anche molto di più ed è uno dei problemi che si pongono comunque ancora oggi. Volevo ancora capire sul suo punto di vista cosa dà più fastidio a chi chiede, insomma, di avere un po' il polso più fermo con questi richiedenti l'asilo eritrei. Quello che dà fastidio è soprattutto il fatto che gli eritrei che non hanno diritto all'asilo non vengono rinviati e restino in Svizzera, oppure è il fatto che questi migranti, si dice spesso, fanno fatica ad integrarsi e poi magari costano qualcosa alla comunità?
Ma direi che sono entrambe le cose che danno fastidio, nel senso che da prima è chiaro che queste persone che arrivano in Svizzera e che non hanno comunque diritto all'asilo, proprio perché le loro condizioni di partenza non permettono la concessione dell'asilo nel nostro paese, rimangono comunque nel nostro paese a titolo provvisorio, per cui Lo statuto di rifugiato con un permesso F dice che al momento in cui nel proprio paese si ristabiliscono le condizioni per potervi far rientro, ecco che la persona deve essere invitata a lasciare il nostro paese e quindi a rientrare nel proprio. Oggi di fatto in Eritrea è così, per cui le persone che hanno lo statuto di ammesso provvisoriamente dovrebbero far rientro tutte nel proprio paese. Questa è la prima cosa. La seconda invece è quella che la maggior parte di queste persone che sono arrivate dall'Eritrea in Svizzera sono a carico degli aiuti sociali, sono persone che non sono integrate, sono persone che hanno grande difficoltà ad entrare anche in un mondo economico, a cercare un posto di lavoro, ma che anche per volontà loro tendono un po' a ghettizzarsi, per cui è chiaro che dal punto di vista dei costi sociali è un problema.
Con noi abbiamo, dallo studio di Comano, Immacolata Iglio Rezzonico, è avvocata, collabora con la Fondazione Azioni Posti Liberi, una fondazione che si occupa di migranti e richiedenti l'asilo. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Immacolata Iglio Rezzonico, abbiamo sentito Roberta Pantani, lei capisce la sua insoddisfazione?
Ma sinceramente no, perché mi sembra più una generalizzazione della questione, senza entrare veramente puntualmente su quello che è lo status di queste persone, sia a livello della procedura d'asilo che a livello di integrazione appunto nella nostra società. Allora, appunto, come ha già detto giustamente lei, già la difficoltà di dimostrare a livello di procedura che queste persone hanno diritto a ricevere la qualità di rifugiati o di rimanere in Svizzera come ammissione provvisoria è un punto fondamentale, perché sono persone che arrivano da un paese dove c'è la difficoltà ad avere dei documenti, c'è la difficoltà ad avere una scolarizzazione, c'è la difficoltà ad avere la minima possibilità di esercitare i propri diritti civili. C'è la difficoltà economica, e non è che perché adesso hanno appena firmato la pace Eritrea-Etiopia come una bacchetta magica all'improvviso l'Eritrea è diventato un paese ricco o che dà possibilità a queste persone. Quindi c'è tutta una difficoltà già a livello procedurale per poter dire queste persone hanno davvero la qualità di rifugiato o la possibilità di essere ammessi provvisoriamente, perché sono due cose completamente diverse. Quindi questo è già un primo punto. Il secondo è la difficoltà di integrazione. Ho sentito parlare di ghettizzazione, si autoghettizzano, direi proprio il contrario, nel senso che se noi appunto queste persone, finché sono in procedura, le chiudiamo in centri isolati, perché molti sono anche, non so, nel bunker a Camorino, molti sono in altri centri dove rimangono, i centri sono tutti isolati, non sono all'interno della nostra società civile, quindi già c'è questa difficoltà ad integrarsi. Nel momento in cui vengono comunque magari ammessi provvisoriamente o riconosciuti come rifugiati, vengono poi messi in appartamenti dove sono loro tutti insieme, cioè stiamo già noi ghettizzandoli, perché diamo loro dei posti dove sono tutti insieme per dire voi siete altro rispetto a noi. Quindi questo è già un approccio della nostra società svizzera di dimostrare a loro siete diversi da noi, mm-hmm. non entrate quasi in contatto con noi.
Sì, Roberta Pantani, come municipale di Chiasso, lei si è occupata per anni di richiedenti l'asilo, prima come responsabile del Dicastero Sicurezza Pubblica, oggi su questo tema lei ha lo sguardo della responsabile della socialità. Ecco, cosa risponde a chi afferma, come la signora Iglio Rezzonico, che il problema di integrazione è anche legato al fatto che sostanzialmente in Svizzera non facciamo magari abbastanza per aiutare questa gente ad integrarsi?
Ma vorrei partire forse da un'osservazione che faceva la signora prima, e cioè parlava di persone in procedura e rispettivamente di ciò che la Svizzera non farebbe per l'integrazione di queste persone. Allora, se una persona arriva da un paese straniero in Svizzera e in Svizzera riceve un permesso quale rifugiato ammesso provvisoriamente, significa che prima o poi questa persona dovrà comunque rientrare nel proprio paese. Per cui non è necessaria un'integrazione, perché la persona dovrà comunque ritornare, dovrà comunque lasciare il nostro paese. Allora, sono due le cose. O si accetta che queste persone arrivino da paesi stranieri e che in Svizzera comunque vengano date loro le possibilità di integrazione, oppure si dice: io ti ospito per un determinato periodo perché il tuo paese non è più sicuro, per cui io, secondo il principio riconosciuto nella legge di non refoulement, io non posso rinviare queste persone nel loro paese perché è in pericolo chiaramente la loro vita, ma poi una volta che la situazione di pericolo è terminata, allora posso rientrare. E qui non c'è bisogno di nessuna integrazione, perché le persone, sotto un certo punto di vista, è come se fossero ospiti nel nostro paese. Per cui questo, noi non abbiamo un bisogno e rispettivamente una necessità, un obbligo di integrazione verso queste persone. Diverso è l'approccio con le persone che hanno invece ricevuto lo statuto di rifugiato e che comunque, come dicevo prima, sono a carico degli aiuti sociali, perché quante persone che hanno lo statuto di rifugiato e che sono comunque a carico, dopo i 5 anni, a carico del cantone di residenza, sono purtroppo a beneficio degli aiuti sociali. Molte. E per quello mi collego alla sua domanda. Dice: oggi il mio punto di vista è quello della responsabile del Dicastero Socialità. Che cosa si fa per cercare di integrare, per cercare di meglio coinvolgere, perché si tratta di un coinvolgimento, non tanto di integrazione, queste persone? Dobbiamo pensare che abbiamo a che fare con delle famiglie, con delle persone i cui, per esempio, i genitori non parlano neppure italiano, per cui cosa deve fare il comune, rispettivamente il cantone? Deve offrire loro la possibilità di conoscere almeno le basi della lingua italiana per potersi esprimere, perché senza la lingua evidentemente un'integrazione non può partire. E comunque anche nel caso del mio comune sono molti le offerte di corsi di questo tipo, e nonostante tutto vediamo che c'è grande difficoltà a parteciparvi, vuoi perché magari non sono sufficientemente pubblicizzati, o rispettivamente non vengono sufficientemente divulgati, e poi credo anche che vi sia una grande difficoltà da parte di queste persone a voler veramente avere una volontà di integrazione nella nostra società, per cui comunque abbiamo dei problemi anche in questo tipo.
Immacolata Iglio Rezzoni con una replica.
Ma allora, mi sembra un po' una contraddizione quello che è stato detto prima. Ha parlato di ghettizzazione volontaria, diciamo, di questa comunità, quindi di mancanza di integrazione, poi mi fa la differenza tra gli ammessi provvisoriamente, che non hanno bisogno di integrazione ma solo di accoglienza. Cioè, l'accoglienza è integrazione. Io non penso che se mi viene un ospite a casa, faccio questa distinzione, siccome vai via 2 ore prima dell'altro ti tratto meno bene di quello che starà più tempo, primo. E secondo, l'ammissione provvisoria appunto è a tempo comunque indeterminato, perché non si sa in quanto tempo la persona potrà effettivamente tornare nel proprio paese, e quindi non parlare di integrazione per queste persone è un ulteriore motivo di ghettizzazione da parte nostra, non da parte loro.
Che può durare anni.
Ma può durare anni, e poi nel caso concreto stiamo parlando appunto di un paese dove non c'è la possibilità di rimpatrio forzato, non c'è la possibilità di riammissione in questo paese, proprio perché non ci sono accordi tra la Svizzera e l'Eritrea, e comunque stiamo parlando di un paese dove ancora vige una dittatura, quindi dove non sono garantiti i diritti umani minimi.
Parliamo un po' di questo paese, magari la situazione politica in Eritrea, appunto se ne parlava, abbiamo sentito qualcosa nella copertina, la signora Pantani ci ha ricordato, lo abbiamo detto anche noi, che adesso c'è un accordo di pace firmato. Quali sono le conseguenze sul grado di sicurezza, di normalizzazione della situazione in questo paese? È quello che vorremmo chiedere a Raffaele Masto, è un africanista, l'abbiamo al telefono, saluto anche lui, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, sappiamo che questo paese, l'Eritrea, esce da una storia fatta anche di guerre, guerra per l'indipendenza, guerre territoriali, appunto con l'Etiopia alla fine degli anni 90. Domenica scorsa, appunto, questa pace firmata, ultimo atto di un processo iniziato sostanzialmente questa primavera. Che dire oggi? Paese sicuro o affermarlo è un po' prematuro?
Sì, è assolutamente prematuro, bisogna vedere come andranno le cose. Al momento la pace firmata con l'Etiopia non ha cambiato assolutamente nulla nel paese. L'Eritrea è un paese che non ha mai applicato la Costituzione, è un paese che non ha mai fatto elezioni, è un paese che ha letteralmente fatto sparire alcuni oppositori di cui non si sa più nulla, ed è un paese che formalmente in guerra fino a poco fa con l'Etiopia, ma non solo, con molti dei paesi confinanti come per esempio Djibouti, frizioni anche con il Sudan. Ecco, attraverso questo stato di guerra permanente, diciamo così, il regime applicava una sorta di servizio militare che si sapeva quando cominciava, non si sapeva, non si sa quando finisce. In ecco. Pratica i giovani vengono reclutati prima ancora che finiscano la scuola, vengono inviati in caserme, alcune nel basso piano, in luoghi abbastanza irraggiungibili, e gran parte dei fuggitivi dall'Eritrea provengono esattamente da queste caserme. Da questo punto di vista non è cambiato ancora molto. Certamente la pace ha tolto un pretesto al regime, al presidente Isaias Afewerki, per applicare una situazione di questo genere che è molto repressiva e veramente non lascia nessuna chance ai giovani.
Sì, cerchiamo di capire ancora un po' questo sistema di leva militare obbligatoria a tempo indeterminato, perché ci sono rapporti ONU che denunciano in questo ambito il mancato rispetto dei diritti umani. Si parla addirittura di una sorta di trasformazione di molti giovani in, possiamo dirlo, schiavi dei tempi moderni. Si parla di lavori forzati. Ci può spiegare?
Sì, chi ha la fortuna di viaggiare in Eritrea, e dico ha la fortuna perché i visti vengono dati veramente con grandissima difficoltà, ma chi entrasse in Eritrea, e questi sono i racconti di molti dei migranti che poi arrivano in Europa, descrive un paese in cui nelle città non ci sono praticamente quasi giovani, perché appunto il sistema di rastrellamento del regime è veramente capillare. Per evitare che i giovani si diplomino prima e poi cerchino di fuggire, allora i giovani vengono reclutati l'ultimo anno di scuola e vengono rinchiusi in queste caserme. Cosa fanno in queste caserme? Formalmente aspettano la guerra, che però la guerra per la quale si è firmata la pace in questi giorni era una guerra non guerreggiata, cioè nel 2000 Etiopia ed Eritrea firmarono un cessate il fuoco che non è mai stato poi trasformato in un trattato di pace. Ma la guerra non era combattuta, quindi i giovani non fuggivano da una guerra. Dire oggi che siccome non c'è più la guerra, allora la situazione è cambiata, i migranti possono ritornare, è una cosa che non sta molto in piedi. I giovani non fuggivano da un conflitto, fuggivano dalle conseguenze di quello che il regime dichiarava essere un conflitto, che però non era combattuto.
Ma perché quindi, la vita poi in queste caserme poi cosa significava? Appunto, lavori forzati, questo?
A volte sì, cioè immaginatevi le svariate possibilità che in queste caserme si possono dare a questi giovani. Allora si facevano lavori statali tipo strade eccetera, ma anche lavori privati ad alcuni generali, insomma una serie di cose che adesso è difficile elencare tutte, e sono le cose che possono, insomma, le più svariate.
D'accordo, Raffaele Masso, ancora una domanda per lei. Adesso l'abbiamo detto, c'è una pace firmata. Non le chiedo quali sono le prospettive per questo processo di pace, ma le chiedo, c'è la possibilità ora che in Eritrea si avvii davvero un processo di smobilitazione e potenzialmente si sopprima questo meccanismo del servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato che ha fatto tanto discutere?
Sì, allora la pace tra Etiopia ed Eritrea non è sicuramente una pacificazione semplicemente tra due paesi. Quella pace avrà ripercussioni complessive nell'intera regione, nel Corno d'Africa, perché, come dicevo, l'Eritrea ha svariate situazioni aperte, per cui bisognerà vedere che cosa accade. Sicuramente quello che si può dire è che oggi il regime ha un pretesto in meno per avere questa rigidità che normalmente hanno i paesi in guerra. Lo sappiamo tutti. Avere un nemico esterno consente molte volte all'interno di applicare stati di emergenza, situazioni di allarme con delle cose come appunto il reclutamento dei giovani, eccetera. D'accordo. Il regime oggi avrà un pretesto in meno. Bisognerà vedere, e qua io pongo una domanda, difficilmente i regimi quando stanno al potere tanto, il regime eritreo è al potere 25 dal 1993, quando i regimi stanno al potere tanto, quando rimangono attaccati al potere, poi non è così facile smontare tutto e cambiare situazione. Per
D'accordo.
Cui
quindi insomma una prospettiva ancora molto incerta, anche perché appunto lei l'ha detto, chi è a capo dell'Eritrea lo è da molto tempo, si parla in effetti di dittatura. Grazie Raffaele Masto per queste spiegazioni. Roberta Pantani, io non so se tutti gli africanisti la pensano come quello che abbiamo invitato oggi a spiegarci la situazione in Eritrea, ma il quadro che ne esce non è dei più lusinghieri. Davvero dobbiamo avere tanta fretta di rispedire a casa queste persone.
Ma io mi occupo di politica svizzera e la politica, ripeto, con l'ultima revisione della legge sull'asilo, ha deciso che per gli eritrei non ci fosse più motivo di asilo, di concessione dell'asilo per coloro che disertano o che disertavano. Per cui la diserzione non è più un motivo in Svizzera per la concessione del diritto di asilo. E questa mi sembra la prima cosa importante. Per cui possiamo star qui a parlare di servizio militare, di persone che sfuggono a questo obbligo a vita di servire l'esercito, ma oggi in Svizzera la diserzione non è un motivo valido per la concessione del diritto d'asilo. La seconda cosa è, ma allora mi spiegate voi perché in un paese ritenuto tanto insicuro e tanto pericoloso vi siano comunque delle persone che vi hanno fatto rientro per matrimoni, per feste, per vacanze e per altre ricorrenze. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che le persone, diciamo molto in maniera molto furba, che sono arrivate negli ultimi anni nel nostro paese, tenuto conto che proprio la diserzione non è più motivo di concessione del diritto di asilo, hanno motivato la loro richiesta di rimanere nel nostro paese per altri tipi di persecuzioni. Quindi si sono detti perseguitati politici, si sono detti detrattori del regime, si sono detti anche oggetto di discriminazione di tipo sessuale. Per cui quello dell'Eritrea è veramente un paese da cui provengono queste persone che scelgono di venire in Svizzera, perché ricordo che per esempio in Austria nel 2017 vi sono state circa una sessantina di domande di asilo di persone provenienti dall'Eritrea. Quindi vuol dire che comunque la Svizzera rimane per le persone provenienti dall'Eritrea un paese particolarmente interessante e anche un po' particolarmente così che dà loro determinate concessioni, tra cui anche quella degli aiuti sociali, evidentemente.
A questo proposito possiamo magari citare un'affermazione del segretario di Stato alle migrazioni Mario Gatti, che in una recente intervista diceva: è assolutamente necessario procedere al rinvio di persone che non hanno bisogno della nostra protezione per evitare di incitarne altre a venire in Svizzera ed approfittare di un aiuto senza motivi validi. È quello che possiamo capire sta dietro la politica di Berna in quello che si sta facendo oggi. Signora Ilio Rezzonico, Immacolata Ilio Rezzonico, sono circa 3.000 gli eritrei per i quali la missione provvisoria potrebbe essere revocata. Le verifiche sono già iniziate. A Berna ci si dice tutto nelle regole, nella legalità. La segreteria per la migrazione assicura che si procede caso per caso come si deve. Tra le sue occupazioni d'avvocata c'è anche quella di verificare che in queste pratiche i diritti dei migranti siano rispettati. Lo sono?
Ma ovviamente adesso bisogna vedere che cosa la segreteria di Stato farà rispetto a queste 3.000 persone che devono essere sottoposte a questo esame. Sicuramente una precisazione: non è stata la revisione sulla legge d'asilo, ma è una prassi della SEM, del Tribunale Amministrativo Federale, che ha stabilito che la diserzione non è più un motivo di riconoscimento della qualità di rifugiato sulla base di presunte conferme da parte dell'Eritrea che non succederebbe niente alle persone che rientrano anche se hanno disertato o sono uscite illegalmente, ma nessuno di noi ha questa certezza.
Ecco, c'è una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale di quest'anno, se non sbaglio, recente, luglio 2018.
Sì. Era già stata fatta nel 2016, ma è stata ripresa assolutamente. Mm-hmm. Quindi io sicuramente starò attenta, come altri colleghi che lavorano in questo campo, a verificare che la procedura di esame di queste persone sia fatta regolarmente, ma ci tengo anche a precisare che nel momento in cui si dovesse decidere che queste persone, una parte di queste, debbano tornare in Eritrea, c'è poi la difficoltà ulteriore che, come è stato detto, il rimpatrio forzato non può essere fatto. Quindi se ci si sta lamentando del fatto che ci sono persone che sono a carico dell'aiuto sociale, che poi io vorrei anche avere le statistiche, perché questi slogan dove sono tutti a carico dell'aiuto sociale, dove tutti non sanno la lingua italiana, dove tutti non si integrano, cioè questi sono slogan, sarebbe opportuno mettere sul tavolo delle statistiche, o sarebbe anche opportuno mettersi a contatto veramente con queste persone per verificare che quello che sta dicendo la signora Pantani non è vero. Ma comunque nel momento in cui dovesse anche succedere che queste persone vengano riconosciute come non più aventi diritto a rimanere in Svizzera, rimarrebbero davvero a carico dell'aiuto sociale probabilmente per una vita, in un limbo che non garantisce nessun diritto, perché appunto non è possibile fare il rimpatrio forzato.
Perché di fatto è così, il rimpatrio forzato in questi casi, nel caso di persone a cui non si concede più la missione provvisoria, con l'Eritrea non è possibile. È possibile il rimpatrio volontario, ma il rimpatrio volontario da parte della persona interessata può essere rifiutato, e se la persona interessata rifiuta il rimpatrio, di tornare volontariamente nel suo paese con una cifra di 1.000-4.000 franchi che darebbe la Confederazione, che cosa succede? Queste persone rischiano di finire in quello che si chiama l'aiuto d'urgenza, giusto?
È giusto, e tra l'altro appunto a proposito del rimpatrio volontario, perché sennò sembra che sono loro che vogliono rifiutare, a prescindere dal fatto che giustamente vorranno rifiutare per tutte le ragioni che abbiamo detto sull'Eritrea, ma c'è anche la difficoltà di avere i documenti, perché per poter anche fare il rimpatrio volontario occorre avere dei documenti. Se le ambasciate o lo Stato eritreo non concede questi documenti, perché c'è questa difficoltà oggettiva anche nel rilasciare questi documenti, davvero diventa anche difficile l'ipotesi più assurda che uno voglia tornare, fare questo rimpatrio volontario. E appunto rimarrebbero, come diceva giustamente lei, in questo limbo dell'aiuto d'urgenza, che però presuppone che non ci sia davvero nessun tipo di integrazione, perché non potrebbero avere diritto ad un alloggio, non possono avere diritto a lavorare, non possono avere diritto a fare corsi, a fare niente, quindi rimangono in questo limbo, e ce ne sono purtroppo tanti, che diventa ancora di più un assurdo, sia rispetto alla garanzia dei diritti umani, perché noi come Svizzera che garantiamo i diritti umani, invece in questi casi non li garantiamo assolutamente, perché lasciamo in questo, io lo chiamo limbo, ma sarebbe da chiamare una schiavitù eterna, anche noi facciamo lo stesso che sta facendo l'Eritrea, delle persone che non hanno nessuna prospettiva di vita futura. E non permettiamo appunto a queste persone di integrarsi davvero, perché ovviamente non dando la possibilità di avere alloggio, di avere un lavoro, c'è una difficoltà all'integrazione.
Sì, il tempo ci è sfuggito di mano, come sempre. Roberta Pantani, 30 secondi per chiudere.
Ma il problema delle persone provenienti dall'Eritrea in Svizzera rimane comunque un problema. Rassicuro l'avvocato dicendole che comunque avrà lavoro per i prossimi X anni, perché con il numero di eritrei che si rifiuteranno di rientrare nel loro paese probabilmente la signora avrà di che occuparsi per lungo tempo, per cui evidentemente su questo argomento avremo probabilmente anche tempo per un'altra trasmissione.
Va bene, per Asfibra. Allora io ringrazio tutte le persone che sono intervenute in questa discussione. Modim torna domani.